standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, la guerra di Israele ai giornalisti palestinesi. 89 fotoreporter uccisi in due mesi. A Khan Yunis feriti oggi due corrispondenti di Al Jazeera. Secondo l'UNICEF la situazione umanitaria sta peggiorando di giorno in giorno. Il sistema fognario è guasto e i bambini si ritrovano con meno di un litro al giorno di acqua pulita e sicura. Cina, segnali di crescita, vendite di novembre a più 10% e produzione a più 6,6%. Si tratta del passo più ampio da maggio. All'annuale conferenza centrale sul lavoro economico, per la prima volta Pechino ha enfatizzato esplicitamente lo sviluppo rispetto alla stabilità. Prove di dialogo tra Venezuela e Guyana. Forte dell'esito di un referendum consultivo, Nicolas Maduro aveva rivendicato la sovranità sull'Esequibo, regione frontaliera ricca di petrolio, gas e minerali. Tra tre mesi l'incontro tra i due governi in Brasile. Social network. Threads sbarca nell'Unione Europea dopo aver fornito garanzie sul rispetto della privacy. La nuova piattaforma di microblogging di Meta punta a fare concorrenza a X Twitter di Elon Musk. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. La situazione umanitaria sta peggiorando di giorno in giorno, ha detto a Sky News un portavoce dell'UNICEF, James Elder, che è stato di recente a Gaza. In precedenza aveva messo in guardia sulla pericolosa situazione in cui si trovano i palestinesi. Elder ha affermato che ora c'è una grave minaccia di malattie. Dopo un periodo di pioggia senza servizi igienici, le persone della classe media che in precedenza avevano una casa con tre camere da letto e due bagni, ora non hanno un posto dove andare in bagno. Il sistema fognario aggiunto è guasto. I bambini si ritrovano con meno di un litro al giorno di acqua pulita e sicura. La malattia si diffonde con l'acqua, la diarrea è fuori scala e non possiamo andare negli ospedali perché stanno curando i bambini con ferite. Sul campo, oltre ai bombardamenti quotidiani, siamo circa 19.000 morti, 70% bambini, dall'8 di ottobre, da segnalare il ferimento di due giornalisti del Jazeera, Wael Dadu e Samer Abu Dakka. Sono stati feriti da un missile lanciato da un drone a Khan Yunis. Wael aveva perso tutta la famiglia all'inizio dell'attacco di Israele. Dall'8 ottobre i giornalisti palestinesi nella striscia per documentare i fatti sfidano le bombe, i cecchini, i droni e le intimidazioni. In 70 giorni sono stati uccisi 89 reporter.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Molti si chiedono come sarà la striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Si parla di ricostruzione, dello status di Gaza, se ci sarà una forza internazionale, se subentrerà l'autorità palestinese. Noi ci poniamo un'altra domanda: come saranno i bambini di Gaza dopo la fine della guerra? Guido Veronese, docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca, esperto di traumi collettivi in aree di crisi. Da oltre 10 anni frequenta la striscia di Gaza come formatore e supervisore in scuole e centri che si occupano di traumi, in particolare dei bambini. Questa mattina era a Prisma, intervistato da Lorenza Ghidini.
Teniamo conto che questa ultima terribile guerra, la più catastrofica, non è la prima, è la prima di una lunga serie. I bambini, diciamo bambini che in questo momento sono intorno alla loro età adolescenziale, hanno vissuto almeno 4 guerre devastanti nella loro esistenza, con tutte le conseguenze che questo vivere la guerra ha sia sulle condizioni psicologiche che poi sulla normale conduzione di una vita di tutti i giorni, quindi no, libertà di movimento, di gioco, di crescita e di sviluppo come un bambino avrebbe diritto e come la dignità che un bambino ha diritto per la sua fase di sviluppo avrebbe. Tutto questo è mancato a questi bambini appunto cresciuti negli ultimi 15 anni nella striscia di Gaza.
Riuscivano ad andare a scuola?
Scuole che sono assolutamente in condizioni ed erano in condizioni precarissime, prevalentemente soprattutto per i bambini che crescono, la maggior parte di essi appunto crescono in questi campi profughi enormi che costituiscono la maggior parte della striscia di Gaza. Sì, andavano a scuola con cambi, shift durante la giornata in classi sovraffollate con grossi problemi di tipo logistico, però sicuramente la scuola è uno dei fattori di protezione che sicuramente ha accompagnato l'esistenza di queste fascia della popolazione in questi ultimi anni. Andare a scuola è uno dei momenti più liberatori per questi bambini.
Mi domando anche se la storia della Nakba, l'abbandono forzato delle terre che le loro famiglie abitavano quando è nato Israele, viene tramandata, quindi in qualche modo questo senso di precarietà, di insicurezza,
certo,
nel futuro,
certo,
viene trasmesso ai bambini.
Certo,
no?
Certo, è una narrazione transgenerazionale che passa appunto dal 1948 ad oggi, dai nonni ai padri, poi dai padri ai figli e poi dai figli ai figli dei figli, e che sicuramente trasmette questo senso di incertezza, di spossessamento, di violenza e di perdita che agisce poi nella crescita e nello sviluppo di questi bambini. Da una parte è questo, dall'altra è anche vero che delle ricerche hanno detto come bambini che hanno potuto viversi più apertamente la narrazione della Nakba da parte dei propri genitori o dei nonni abbiano trovato anche poi delle risorse di autoprotezione da quelle che sono le condizioni attuali di trauma molto maggiore di chi invece non aveva avuto accesso a questi racconti per diverse ragioni, o perché i parenti più stretti erano morti, o per una scelta, una reticenza da parte dei parenti, che però è più rara, diciamo. Dopo questo evento, che è veramente un evento discontinuo, di una portata catastrofica imprecedente, compresa la Nakba, non sappiamo, temo che le conseguenze saranno veramente, anche da un punto di vista psicologico, catastrofiche, e non sappiamo quali che saranno poi i fenomeni, se non le sindromi post-traumatiche da stress, di trauma che conosciamo, ma cosa in termini sociali sulla società palestinese questo comporterà è del tutto inconosciuto.
Difficile ancora da dire, certamente. Senza precedenti è stato l'attacco del 7 ottobre portato da Hamas in Israele, e quindi anche il trauma degli israeliani, un colpo di una violenza inaudita e indiscriminata, no? Che porta un trauma collettivo anche in Israele.
Assolutamente, anche questo è un punto di non ritorno, per quanto riguarda questa idea, questa anche forse un po' retorica, di Israele come luogo sicuro dove chiunque si sarebbe potuto sentire finalmente protetto anche da quella insicurezza storica ereditata dalla tragedia del popolo ebraico che sappiamo. Ecco, da quel momento in poi quel tipo di violenza, quel tipo di frattura ha completamente cambiato anche la percezione di sicurezza, il senso di sicurezza nella popolazione israeliana.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Cina, le vendite al dettaglio segnano a novembre un rialzo annuo del 10,1%, in accelerata sul 7,6 di ottobre, ma meno del 12,5 atteso dagli analisti. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica, si tratta dell'undicesimo mese di crescita di fila e del passo più ampio da maggio. La produzione industriale, a conferma dei dati macro contrastanti, sale al 6,6% annuo, più 4,6 a ottobre, segnando un ritmo più solido da febbraio 2022. E su questa fase delicata della economia cinese sentiamo Gabriele Battaglia.
Nei giorni scorsi si è conclusa a Pechino l'annuale conferenza centrale sul lavoro economico. È importante perché si tratta dell'appuntamento in cui il Partito Comunista fa la pianificazione economica per l'anno a venire. Si definiscono le principali priorità di politica economica per i prossimi 12 mesi e in definitiva è un indicatore di cosa stia a cuore alla leadership per quanto riguarda l'economia. Dal documento conclusivo non emergono chiare indicazioni su cosa sarà effettivamente privilegiato tra due priorità spesso in contraddizione tra di loro: sviluppo economico, la priorità fin dai tempi di Deng Xiaoping, e sicurezza, cioè la priorità che si è via via imposta con l'avvento di Xi Jinping e ancor più con il Covid. Non emerge una scelta netta, ma un segnale che la crescita, lo sviluppo, il progresso stiano tornando in pole position si evince da alcune frasi di questa relazione finale. Per esempio, vengono enunciati i 5 principi economici del futuro, i cosiddetti 5 doveri, e al primo posto c'è: dobbiamo aderire allo sviluppo di alta qualità come priorità assoluta, dove alta qualità significa sia sviluppo tecnologico sia sviluppo sostenibile, cioè che non produca debito. Questa necessità di crescita qualitativa potrebbe essere parzialmente mitigata da un'altra enunciazione, cioè quando si dice che bisogna prima stabilire, poi abolire. In ottica sviluppista, questo potrebbe anche implicare che quando il nuovo modello di crescita economica non ha ancora preso completamente forma, il tradizionale modello di crescita, che si basa eccessivamente su infrastrutture immobiliare, non può essere abbandonato bruscamente. Dobbiamo insomma aspettare che il modello di crescita economica di alta qualità si consolidi prima di abolire il vecchio modello. Sembrerebbe un colpo al cerchio e uno alla botte, tuttavia che il fatto economico stia riprendendo spazio rispetto all'esigenza securitaria emerge da altre enunciazioni. Dobbiamo considerare l'avanzamento della modernizzazione in stile cinese come il compito politico più importante. E l'anno prossimo dovremo perseguire il progresso mantenendo la stabilità, promuovendo la stabilità attraverso il progresso e attuando politiche che favoriscono la stabilizzazione delle aspettative, della crescita e dell'occupazione. Insomma, si dà enfasi al progresso come mezzo per raggiungere la stabilità. Nella valutazione del futuro si riconosce che tra le sfide dell'economia cinese c'è la mancanza di una domanda effettiva, la sovrapproduzione in alcuni settori e le deboli aspettative economiche e un contesto internazionale complesso e incerto. Tuttavia, si sostiene, le condizioni favorevoli allo sviluppo della Cina sono più forti dei fattori sfavorevoli e persiste una tendenza alla ripresa economica di lungo termine. A questo punto ci si chiede: come si può tendere a uno sviluppo più qualitativo tenendo comunque ferma quella sicurezza che negli ultimi anni ha tarpato le ali proprio a quello sviluppo? Si pensi alle draconiane misure anti-Covid che hanno paralizzato l'economia, oppure si pensi al fatto che oggi la Cina intende di nuovo attirare investimenti stranieri. Ma se per ragioni di sicurezza un funzionario, un ente, un'organizzazione di partito può cancellare un contratto, cambiare le regole del gioco, quali garanzie si offrono a potenziali investitori? I cinesi parlano di equilibrio dinamico tra sviluppo qualitativo e sicurezza di alto livello, il che potrebbe significare una navigazione a vista, ma le imprese che investono hanno bisogno di prevedibilità sul medio-lungo periodo. Ciò che è certo è che scienza e tecnologia saranno sempre più traino per lo sviluppo, ma qui c'è un conflitto strisciante in corso con gli Stati Uniti e i loro accoliti, e la storia è tutta da scrivere.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Parliamo di social media. Threads è sbarcata nell'Unione Europea qualche mese di ritardo rispetto agli Stati Uniti e Gran Bretagna, e questo dopo aver dato e fornito garanzie sul rispetto della privacy. Ma questa nuova piattaforma di microblogging di Meta, che è proprietaria anche di Facebook, Instagram e WhatsApp, punta a fare concorrenza a X, quindi l'ex Twitter di Elon Musk. Ce la farà? Lo abbiamo chiesto a Marco Schiaffino.
È presto per dirlo. Allora, Threads somiglia molto a Twitter, almeno per quanto riguarda l'interfaccia, per quanto riguarda l'ispirazione. C'è una differenza fondamentale: è all'interno dell'universo di Meta. Tra l'altro è una sorta di dipendenza di Instagram, mettiamolo così, perché per utilizzare Threads bisogna avere un account di Instagram. Se si vuole entrare in Threads da zero bisogna fare un account di Instagram. Questa è una furba mossa di marketing da parte di Mark Zuckerberg, che in questo modo migliora le statistiche di due social network contemporaneamente. È qualcosa che potrebbe prendere il posto di X, ex Twitter, sfruttando in particolare il momento di crisi che ha X. Sappiamo che da quando Elon Musk ha acquistato il social network ci sono stati tutta una serie di problemi, non ultimo le sparate antisemite di Elon Musk, che hanno provocato anche la fuga di alcuni inserzionisti. Quindi Meta ha colto il momento giusto per andare a fare concorrenza. Vedremo come andranno le cose.
Per sbarcare in Europa doveva passare il test, soprattutto per quanto riguarda la questione della privacy. Quel problema è stato risolto?
Devo dire che secondo me qualche problemino sotto il cofano potrebbe esserci. Mi spiego. Threads ha la possibilità di accedere in due modalità: usando un account Instagram oppure utilizzando un sistema anonimo, cioè non si fa login, in quel caso non si può scrivere nulla, si legge e basta. E questa è una tendenza dei nuovi social network, perché chi ha vissuto la prima era dei social network sa che erano molto incentrati sull'idea di comunicare agli altri quello che facevamo. Adesso invece sono un po' più passivi come logica, ma è una logica che è dettata dal fatto che il pubblico in realtà vuole questo. Allora, io ho due istanze in questo momento di Threads, una anonima e una invece col mio account. Quello che ho notato è che quando accedo col mio account vengono visualizzati dei contenuti di persone che io non seguivo su Instagram, ma su Facebook. Allora, cosa vuol dire? Questo significa che Threads utilizza dei dati incrociati fra le tre piattaforme di Meta, e non so quanto questo possa essere diciamo adeguato a quelle che sono le linee guida dell'Unione Europea. Quindi evidentemente Meta ha risolto tutti i problemi formali, però devo dire che il tema della condivisione dei dati tra le tre piattaforme forse diventerà prima o poi un tema di indagine per l'antitrust o comunque per la Commissione Europea.
Quindi dopo Facebook, Instagram, WhatsApp, adesso Threads, e c'è anche la questione del monopolio. Ho chiesto a Marco Schiaffino se a un certo punto potrebbe intervenire l'antitrust.
Ma in realtà no, perché si sta aprendo un mondo completamente diverso a livello di social network. Allora, lo stesso Threads nelle future versioni sarà aperto a quello che è il sistema del Fediverso. Ora, di cosa si tratta? È una piattaforma aperta che permette a piattaforme diverse di colloquiare. Banalizzo, è come se qualcuno con un account Twitter potesse dialogare con qualcuno che ha un account Instagram. Ora, grazie al Fediverso stanno nascendo tantissimi social network. Pensiamo a Mastodon, a Blue Sky, che è una piattaforma social network che sta avendo un discreto successo, finanziata da Jack Dorsey, che è il creatore di Twitter, il Twitter originale. Stiamo assistendo in buona sostanza a una proliferazione di social network che a un certo punto potrebbero dialogare tra loro, il condizionale è d'obbligo, e di conseguenza parlare di monopoli a questo punto diventa piuttosto difficile, anche perché se mettiamo nel conto anche TikTok, di competitor ce ne sono tanti, e quindi il fatto che Meta cominci ad avere 4, 5, 6 social network diventa piuttosto irrilevante, perché gli utenti in realtà stanno cercando qualcosa di un po' diverso rispetto a un tempo, e soprattutto non cercano il grande social network, cercano sempre di più uno spazio in cui trovare qualcosa che interessa a loro. E questo potrebbe essere, tra l'altro, tornando al ragionamento su Threads, uno degli elementi che potrebbe frenarne la diffusione, perché Threads invece ha ancora una logica un po' vecchia da questo punto di vista.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Spagna con Giulio Maria Piantadosi. Che cosa c'è dietro gli attacchi alla privacy della regina Letizia?
Negli ultimi giorni la famiglia reale spagnola è tornata sulle prime pagine dei giornali di gossip di tutta Europa per una presunta infedeltà della regina Letizia. Il polverone è stato scatenato da un post sulla rete sociale X da Jaime del Burgo, ex fidanzato di Letizia prima del matrimonio con Filippo di Spagna. Del Burgo ha pubblicato una foto dove si poteva vedere la regina Letizia scattandosi un selfie in un bagno, apparentemente in gravidanza, avvolta in una sciarpa, e il tweet diceva: «Amore, con la tua sciarpa ti sento al mio fianco, non vedo l'ora di rivederti, ti amo e spero di uscire da qui», dove qui sembrava alludere alla famiglia reale, insomma una maniera di dire che l'amore continuava e Letizia era infedele. A questo bisogna sommare che pochi giorni prima era uscito un libro intitolato «Io e Letizia», che raccoglieva altre confessioni di Del Burgo e della sua complicata relazione con la regina. E qui la storia inizia a diventare veramente ingarbugliata, perché dopo le nozze di Letizia con il principe Felipe, Del Burgo sposò Thelma, la sorella di Letizia, da cui divorziò dopo 4 anni di matrimonio. Quello che sembra voler far capire tra le righe Del Burgo è che la storia con Letizia è continuata in qualche maniera fino al 2014, quando Felipe VI è asceso al trono, Letizia è diventata regina e a quel punto la relazione sarebbe arrivata definitivamente al capolinea per la ragion di Stato. A scandalizzare tanto però non sono state le presunte illazioni di Del Burgo. Che la famiglia reale spagnola abbia passato dei momenti di crisi è cosa ben nota, ma piuttosto il modo con cui Del Burgo ha pubblicato la foto di Letizia, un vero e proprio stalking. Le prime a correre in soccorso della regina su Twitter sono state infatti le femministe, che hanno denunciato il carattere machista della pubblicazione di Del Burgos, non solo per violare l'intimità di una persona, ma per la carica di illazioni e pregiudizi maschilisti verso il comportamento di una donna. E questa è una grande novità, perché il movimento femminista è tradizionalmente antimonarchico e repubblicano. Di fatto le accuse di Del Burgo arrivano in un momento molto delicato per la monarchia. Ai tradizionalisti Letizia non è mai piaciuta per le sue origini plebee e per essere la nipote di un repubblicano, ma ora ad essere caduto in disgrazia è anche Felipe VI. Un settore della destra lo accusa di essere complice di Pedro Sánchez e gli rimprovera di non aver avuto il coraggio di dare un golpe legale per impedire la riconferma del premier socialista e portare di nuovo il paese alle urne. Lo accusano anche di tradire la patria per il suo silenzio sull'amnistia agli indipendentisti e gli chiedono di non firmare il provvedimento di grazia, un gesto che però sarebbe illegale perché il monarca spagnolo, a differenza per esempio del presidente della Repubblica Italiana, non ha il potere di respingere le leggi. Di fatto, nelle proteste dell'estrema destra delle settimane scorse a Madrid, re Felipe VI era uno degli obiettivi dei cantici, chiamato ironicamente Zerbino VI o Cornuto VI dai manifestanti. Ovviamente Felipe VI finora si è comportato secondo il dettato costituzionale e anzi la soluzione del problema catalano favorisce direttamente la monarchia, perché chiude una fase di scontro istituzionale in uno dei principali territori del regno. Ma è forse in questo senso che vanno lette le accuse di Del Burgo. Al di là del rancore e degli obiettivi personali, esiste un settore della Spagna che prende di mira la regina solo per screditare il re.
Petrolio, gas, minerali non sono solo ricchezza, ma sono anche una maledizione. In Africa ma anche in America Latina. Prima di sentire Alfredo Somoza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Ci sono tutti gli elementi perché diventi uno di quei film che presentano l'America Latina attraverso i suoi stereotipi. Nella vicenda della Guyana Esequiba, un territorio di 160.000 km² che costituisce i 2/3 della Repubblica Cooperativa della Guyana, gli ingredienti della fiction ci sono tutti: oro e foreste inestricabili, petrolio, dittatori e un'ambientazione esotica, un paese tropicale che pare inventato dalla fantasia di un romanziere. Basti pensare che la Guyana è popolata al 40% da indiani dell'India, che furono portati fin qui dai colonialisti inglesi. L'improvvisa notorietà di un lembo di Amazzonia che pareva dimenticato da Dio si deve al fatto che pochi anni fa vi sono stati scoperti ricchi giacimenti di greggio, stimati in 11 miliardi di barili. Così il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è ricordato che la Guyana Esequiba è da tempi lontani contesa tra il suo paese e la Guyana, e a inizio dicembre ha organizzato un paradossale referendum non vincolante in cui ha domandato ai venezuelani se volessero rientrare in possesso di quella regione. È andato a votare circa la metà degli aventi diritto e con il 95% ha vinto il sì al passaggio dalla Guyana Esequiba a Caracas. Il blitz venezuelano ha fatto saltare in aria il lavoro della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, che dal 2018 su richiesta della Guyana stava esaminando il caso. La vicenda risale al periodo coloniale. Si tratta di una lite per la sovranità su un territorio che in realtà fu usurpato sia dalla Spagna sia dai paesi Vasi e dal Regno Unito ai legittimi proprietari, gli indios che ancora vivono nelle foreste. Come facilmente prevedibile, anche questa strana guerra di Macondo è subito diventata una tessera nel mosaico delle tensioni geopolitiche globali. Maduro sostenuto dalla Russia, la Guyana dagli Stati Uniti, in quello che pare un sequel della Guerra Fredda. Il Brasile, che confina con entrambi i contendenti, sta tentando una mediazione pacifica, ma nel frattempo muove le sue truppe verso la regione. Guardando il mondo da questi luoghi, è difficile pensare che la transizione energetica, il superamento delle fonti fossili avverranno in tempi rapidi. Anzi, il petrolio rimane al centro di tensioni che possono sfociare in conflitti aperti anche quando di mezzo c'è un paese come il Venezuela, gigante del greggio, che non riesce però a sfruttare nemmeno il 50% del proprio potenziale per mancanza di investimenti e corruzione generalizzata. L'interesse degli Stati Uniti è ovvio: la Guyana ripagherà il sostegno di Washington rilasciando licenze estrattive alle compagnie statunitensi. Altrettanto evidente è la ragione del sostegno russo alla bizzarra mossa di Maduro. Mosca vuole aprire nuovi fronti caldi affinché gli Stati Uniti abbassino la guardia in Ucraina. Se solo Maduro però rileggesse la storia di militari argentini, quelli che nel 1982 tentarono di riprendersi le Malvinas, sarebbe più cauto, perché il nazionalismo come salvagente di un regime che sta affondando è un'arma a doppio taglio. Accende sì entusiasmi immediati, ma poi il popolo si può rivoltare quando diventa chiaro che l'irredentismo era solo un diversivo utile a far dimenticare questioni ben più gravi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.